Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Laudar voglio per amore, lo primier frate minore. Laudar voglio per amore, lo primier frate minore.
San Francesco amò Diletto, Cristo tra il suo cospetto, però che fosse ben perfetto il suo diretto Salvatore.
Laudar voglio per amore, lo primier frate minore.
Tutto il mondo abbandonasti, novell'ordine plantasti, pace in
Salve a tutti, laudar voglio gli Eldar live a San Gemini, Abbazia di San Nicolò. Arnaldo Casali in diretta da Radio TNA per questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda, in regia come sempre Francesco Franceschini. In questo caso il nome è particolarmente importante perché ma mica vorrete tornare a parlare un'altra volta di Francesco Giuraria? Sì, si diranno i nostri ascoltatori.
E
basta.
Invece sì.
Ma il punto, io non volevo pagarne, prometta, guarda, te l'assicuro Francesco, io non volevo proprio pagarne, ma soltanto
certo.
Che qui, siccome ne pagano tutti, adesso non è che noi possiamo bucare le notizie per umiltà,
no.
Allora a un certo punto, siccome qui si dice tutti, ieri ho sentito anche Tele Terni diceva 200 spettatori paganti, grande successo, tutto esaurito, ora... Quello che dicono i giornalisti, specialmente se giornalista sono io, bisogna sempre farci la tara. Quindi 200 spettatori paganti.
In realtà erano 198, dai.
Vuol dire che c'erano quasi 200 quasi, spettatori dai. E che era uno spettacolo a pagamento, cioè, per essere
precisi. Sì.
Quindi comunque devo dire, considerando che quanto fece quest'anno gli eventi valentiniani, 30-40 spettatori
di media, sì.
No, nel senso,
hai fatto 4 eventi valentiniani tutti insieme in uno spettacolo solo praticamente.
No, bisogna dire, non è facile tutto sommato, adesso onestamente fare a Terni anche 100, anche fossero stati 100, anche 100 non è facile fare, figuriamoci.
Infatti sono un po' invidioso, quando siamo in arrautori sono 60, 70, più di 100 ci siamo mai arrivati.
No, ma anche a me non mi era mai capitato in realtà, soprattutto a pagamento, nel senso che comunque è già difficile mettere insieme 200 se l'evento è gratis, al festival proprio dei giorni qualche volta che è gratis. Riusciamo a mettere insieme, insomma, 200.
Ma insomma, di la verità, li hai pagati tu sti biglietti? Come hai fatto?
Dai, pagati tutti.
Hai pagato tutti gli spettatori. Ti sei indebitato.
Anzi, non solo, qualcuno ha pure comprato il libro, addirittura, come se possono spendere così i soldi. Cioè, dove avevi speso 10 euro per vedere lo spettacolo?
10 per il libro.
Hai speso altri 10 euro per il libro. Ma una cosa, io mi sono messo a firmare.
Che era peraltro anche in offerta, perché ne costa 12.
Ne costa 12. Ah, diciamo subito, adesso mica per fare promozione.
No, ma quando mai? Promozione tu? Assolutamente.
Il libro, se proprio vi interessa, perché adesso molti mi dicono: ma quando lo rifate lo spettacolo? Ma quando lo rifate? Che ne so quando lo rifate? Cioè, nel senso,
quando qualcuno ci offre di rifarlo.
Esatto, quando qualcuno ci ingaggia. Certo. Allora,
potremmo fare una specie di serata narrautori giullare, perché no?
Sai che questa
cosa mica è una cattiva idea.
Via, la lanciamo.
Lanciamola, dai.
Live, in diretta.
Facciamola live.
Comunque, nel frattempo, se proprio qualcuno invece si è talmente affezionato a questo spettacolo, dice, ma vorrei comunque poter riassaporare certe atmosfere, no? Eccetera, eccetera.
Qui c'è tutto.
Qui c'è tutto sul libro, quindi volendo il libro che, allora, costa 12 euro alla Feltrinelli.
Di Roma?
alla Feltrinelli, no, di tutta posto. Italia.
Ah, di qualsiasi posto.
Sì, si può ordinare in tutte le librerie
online,
Feltrinelli.
Come costa, si dice?
No, anche...
ce l'hanno?
No, cioè nel senso, non è che c'è, cioè,
lo ordini e te lo portano.
Quindi vai in libreria, diceva,
un paio di giorni,
sì, insomma, quanto ci vuole. E lì costa 12 euro. Invece, se lo comprate online sul sito ilmiolibro.it, www.ilmiolibro.it, costa 10 euro.
Però ci stanno le spese di spedizione.
Però ci stanno le spese di spedizione.
Quindi, tanto vale la Feltrinelli.
Beh, a Terni non ci sta la Feltrinelli.
Sta, giustamente, è vero.
Però alla se state a Terni, potete andare al Cenacolo San Marco a prenderlo, e non so, insomma, poi andate anche nelle altre librerie a chiederlo, così poi quando io glielo porto mi dicono sì, lo vogliamo.
Ah, sì, chiesto. Sì, perché ce l'hanno chiesto. È vero, è vero.
Quindi volendo potete chiederlo anche nelle altre librerie. Ottimo. In modo che poi dopo al momento giusto se lo prenderanno, e se no, ripeto, al Cenacolo San Marco già lo trovate, e lo trovate appunto sul sito www.ilmiolibro.it, 10 euro, e sarebbe il libro scritto da questo tale
che si chiama A.C. Arnaldo Casali. Il giullare di Assisi, a scanso di equivoci, questo è il titolo, perché poi magari no, uno va a comprare un'altra cosa. No, il giullare di Assisi, Arnaldo Casali, ilmiolibro.it. Dai, lo faccio io così almeno.
Ecco, almeno non ho fatto.
Non sei autoreferenziato.
Comunque, volendo, qui trovate 13 episodi, diciamo, dei 5 che sono stati fatti a San Gemini sabato scorso, appunto nella prima di questo spettacolo, lo spettacolo di Riccardo Nanelli. Io ci tengo a dire questo, Francesco, approfitto,
è suo.
Perché tutti pensano che io ho fatto la regia o che ho organizzato lo spettacolo.
Tu hai scritto,
in realtà,
solo
io,
il testo.
Io gli ho dato, ma neanche, ecco, perché devo dire che Riccardo ha fatto molte modifiche al testo, che a me sono anche piaciute in gran parte. Cioè io non è che ho scritto il testo dello spettacolo, io ho scritto il libro, diciamo, il testo che è presente sul libro. Dopodiché Riccardo ha riadattato anche i testi, quindi tutte le didascalie, diciamo, che sono all'inizio quando lui fa le descrizioni, contestualizza l'episodio, quelle le ha
farina del suo sacco
Riccardo, basandosi sul mio testo, però alcune parti le ha fatto molte aggiunte, devo dire, su uno degli episodi che ascolteremo oggi, devo dire che l'ha molto rimaneggiato e in modo molto divertente, secondo me. Quindi il testo è stato adattato, diretto e interpretato magistralmente
direi, io posso dire, perché c'ero,
ecco,
e quindi
io volevo anche dire questa cosa, che addirittura ho avuto questo grande onore di avere niente proprio di meno che Francesco Franceschini
e consorte
che sono venuti a vedere lo spettacolo, e quindi ora Francesco recensierà lo spettacolo.
No, lo spettacolo è carino, molto mi è piaciuto. Dove vai? Così in diretta. Ah, ok, io recensisco lo spettacolo, è bello, è una cosa da vedere, mi è piaciuta molto. Devo dire che Riccardo è molto bravo, il testo è molto carino, è molto bello, le parti scelte sono molto divertenti ma anche profonde. Riccardo poi fa tutte le parti e tutte le voci, e interpreta dei frati che parlano in romagnolo, un altro invece che parla un po' in campano, napoletano, eccetera. Poi c'è Francesco che parla un po' tra lo spoletino e l'assisiate, così l'umbro l'umbro settentrionale, diciamo così. No, lui è bravo, gli Eldar sono bravissimi, la violinista era molto brava e anche molto carina, quindi che volere di più. L'atmosfera era molto adatta anche, no? Perché San Niccolò a San Gemini.
Beh, effettivamente. Però dai, dici qualcosa di negativo, via. Dai,
di negativo?
Non ti è piaciuta dello
spettacolo? No, non mi è piaciuto nulla. Il tempo era orrendo, ma quello non è colpa vostra, voglio dire, era un freddo della miseria.
Non c'è neanche una cosa che secondo me andrebbe corretta.
Essendo il 19 giugno uno si aspettava un caldo, invece faceva un freddo della miseria, però insomma... No, non c'è stato nulla, che non lo so, il rinfresco io non ci sono venuto perché dovevo andare via, per cui non saprei dire, però immagino che fosse buono anche quello.
Ecco, credo c'era anche la degustazione e c'era anche
perché sono astemio, quindi il vino non l'avrei potuto bere, sennò poi da San Gemini venivo giù dritto direttamente senza fare le curve, quindi stamattina non sarei stato qui.
Ma guarda, in realtà anch'io non ho avuto molto modo per degustare, perché sai, stavo firmando libri.
Stavo firmando autografi.
Però, guarda,
posso dire una cosa, che c'era Marzia Ubaldi, la grande Marzia Ubaldi, che è rimasta molto contenta, è andata via anche lei di corsa perché doveva andare a Narni, mi ha detto, a vedere uno spettacolo di tango, però è stata sorpresa, e felicemente sorpresa, devo dire, quindi se lei se ne intenderà, che dici?
Va bene, mo basta, se no
basta, mi hai detto di fare la recensione, io l'ho fatta, che ne so.
Ti ringrazio,
sono un critico teatrale, non lo so, mi è piaciuto
infatti il critico teatrale che c'era,
e chi era?
Il nostro amico radiofonico.
Ah, il nostro amico Francis.
Che non l'ho visto, tutto sommato, molto.
Ma lui
convinto.
È molto esigente, così lo sai.
Secondo me a lui non gli è piaciuto.
Glielo chiederemo, dai. Glielo
chiederemo. Insomma, vabbè.
Forse non gli è piaciuta l'interpretazione di Riccardo, forse, non lo so. Ma, perché il testo di Francesco penso che sia
il testo,
prova di bomba.
I testi di Francesco erano buoni. E il problema è che poi avendoli riadattati io.
Vabbè, ecco, ma perché... tu sei stato molto rispettoso, però, dell'originale.
Molto dispettoso.
Dispettoso e rispettoso anche.
Perché, ecco, ci tengo sempre a sottolineare questo, l'ho già detto tante volte, ma insomma in realtà non è un'opera non è un'opera d'arte, ma non pretende neanche di esserlo, nel senso che in realtà io mi sono limitato a riadattare appunto
è una trasposizione
delle fonti francescane,
possiamo dire moderna, ecco, così.
Moderna nel linguaggio forse, ecco, nel ecco. Senso che, ma sai perché questo, sai, è stata una delle prime critiche che mi è stata fatta, nel senso una delle prime persone che ha letto il testo proprio quando l'ho scritto, Silvia Imperi, che è un'attrice che abbiamo avuto anche ospite qui in radio, qualche volta lei mi ha detto: ma dovresti riscriverlo con un linguaggio medievale, perché questo linguaggio moderno secondo me stona tanto col contesto.
E invece secondo me ci sta bene, anche se Riccardo ho notato che ha edulcorato un po' le parti, un pochino
ha tolto
più,
le parolacce,
ha tolto, esatto, sì.
Quasi tutte, sì.
Perché ci stanno alcuni passaggi un pochino,
perché Dante può scrivere parolacce e non le posso scrivere, cioè questo non
no
capisco.
Il problema è che Dante non è un santo e Francesco sì, e quindi dice Francesco era non santo, non diceva le parolacce,
era un santo italiano che parlava in Italia, cioè le parolacce non sono una lingua, cioè questo andrebbe sfatato, approfitto per, come dire, per spacciare, per spezzare una lancia, no, ma neanche, nel senso, una volta scrisse un articolo sul giornalino scolastico Murales del liceo Donatelli, chi dice le parolacce in testa non
so. Sì, ho capito, no, oppure perché chi scrive sui muri abbasso chi scrive sui muri, quelle cose lì,
no, ma perché paradossi. Io ho sempre avuto questo discorso delle parolacce, nel senso che in Italia si confondono, ma per un certo perbenismo se vogliamo, le parolacce con le volgarità.
Sono due cose diverse.
Ecco,
vero,
si può essere
vero.
Molto volgari senza
dire nemmeno
assolutamente,
una
parolaccia. No? Basta fare un'allusione spesso. In realtà le parolacce, le cosiddette parolacce, che da piccoli ci insegnano che sono parole brutte, non esistono, cioè bisogna sfatare questo mito. Io lo dico perché avendo studiato poi linguistica all'università lo posso dire, come dire, a ragion veduta. Cioè, non è che esistono le parolacce nella lingua italiana, esistono parole che sono percepite, diciamo così,
come volgari,
sì, cioè come appartenenti
fastidiose.
Al linguaggio del popolo, sì. Non parole offensive, parole appartenenti al linguaggio del popolo.
Se uno dice testa di, però è un'offesa.
Sì, però quella stessa parola dipende dal contesto che la usi, no? Se tu dici testa di nanza è una parolaccia abbastanza volgare, se tu dici il no, è ancora più volgare, se tu dici mi incazzo non è tanto volgare, cioè, perché dipende in realtà dal significato che vuoi dare.
Dal contesto.
Cioè
vabbè,
quando diventa un insulto, quando fa un riferimento esplicito sessuale diventa volgare.
Ma senti un po', tu che sei un profondo...
Così come merda vuoi dire?
Sì, sì, ho capito, adesso non esagerare, va bene,
no,
siamo
perché
sempre
ci sono parole, qui ne abbiamo variato, anche la parola stessa che dà il titolo alla nostra trasmissione, nonché alla nostra rivista adesso... è semplicemente, questo io ci tengo sempre a sottolineare, la variante nordica, no? Della parola adesso non è la parola corretta in italiano, così come lo è ora. Sono due varianti, una è nordica e una dell'Italia centrale. Mo non è una parola volgare, è semplicemente
latino,
la variante
di mox.
No, sì, ma è la variante meridionale della stessa parola. Ora, nella lingua italiana noi percepiamo ora e adesso come giuste, perché
e
sono solo perché sono del centro-nord, e mo lo percepiamo come volgare, sì. Dialettale, perché, ma non è così, quindi allo stesso modo tutte le parole che stanno nello spettacolo sono semplicemente parole che appartengono al linguaggio del popolo, che era quello che Francesco pariava, non sono parole volgari o parole brutte perché vengono utilizzate per offendere qualcuno. Questo ci tengo a sottolineare, perché tanti mi hanno detto: ma questo testo è pieno di parolacce. Ma perché c'è ancora questo concetto della parolaccia un po' infantile?
Quindi sei realistico nel linguaggio.
Sono realistico.
Ecco, questo
detto
dire.
Questo, però, appunto, Silvia mi rimproverava a suo tempo di essere troppo contemporaneo nel linguaggio. Questo è vero, appunto, la lingua che sentiamo comunque non è certo una lingua medievale.
Non è
una
quella
lingua
di 8 secoli fa.
È la lingua contemporanea, certo. A parte qualche parola qua e là che... È un po' come
condisce
quando,
un po'.
Sì, ma giusto, no, per fare un po' di scena. E il motivo è che io volevo che il linguaggio che parlasse Francesco era, ripeto, il linguaggio vero. Nello stesso tempo non volevo che l'attenzione dello spettatore fosse distratta dal linguaggio medievaleggiante.
Quindi l'hai,
no?
Attualizzato.
L'ho,
diciamo,
attualizzato perché voglio che riportare l'atmosfera che si respirava appunto nei dialoghi. E non voglio fare una cosa un po' naif alla Fioretti, in cui uno appunto sta magari più a pensare al linguaggio buffo, certo, o medievale che alla sostanza delle cose. Ecco, questo era il motivo per cui ho usato questo.
No, ma io infatti
linguaggio.
Non lo dicevo come una critica, a me non dava fastidio, insomma, ho capito che era non era una ricerca di, come dire, di mettere in difficoltà qualcuno nell'ascolto o di dar fastidio, di scioccare, era una ricerca proprio di realismo, ecco, diciamo così, quindi io non ci ho trovato niente di vergognoso. Certo, Riccardo, immagino che dovendo recitare a un certo punto tutta una sequela di parolacce, chiamiamole come vuoi, ha preferito, di fronte a un pubblico piuttosto eterogeneo, composto anche di bambini, forse di addolcirle un
però
po'.
Però è riuscito, a parte una che me l'ha veramente smorzata, perché c'era una scena che dopo vedremo, siccome tutta, diciamo, la scena, come vedrete, gira intorno alla cacca, tanto per essere molto chiari, c'era una scena in cui lui doveva dire semmai vorrei dire che hai fatto la figura di merda. Questa cosa l'ha tolta, l'ha fatta diventare una figura. Cioè, come ascolterete fra poco, però a parte quello devo dire che comunque anche il fatto di togliere le parolacce è stato molto opportuno e l'ha comunque ha saputo
sì, anche perché
bene.
Poi come hai detto giustamente te alla fine dello spettacolo, chi vuole si legge il libro e lo legge nella sua integrità senza censure,
anche se io dico sempre che comunque un testo teatrale va ascoltato e non va
certo,
non va letto, quindi
certo.
Comunque e io devo dire che ascoltandolo poi la registrazione a me piace molto di più sentirlo fatto da Riccardo che leggerlo come
è chiaro però insomma
un testo teatrale sempre. Comunque, ecco, tra l'altro approfittiamo per dire che non sappiamo ancora quando, ma ci sarà, è stata fatta una registrazione radiofonica.
Quindi la trasmetteremo.
Quindi sicuramente lo potrete riascoltare.
È durato più di un'ora lo spettacolo, quindi se è integrale lo mandiamo di sera.
Ovviamente. Sì, lo manderemo di sera, insomma, come reading. Intanto invece stamattina vi proporremo due brani abbastanza
allora,
brevi.
Allora, io mi cimento.
Diversi da quelli che abbiamo ascoltato ovviamente.
Quindi
la,
chi
la
c'è stato
settimana.
Lì ascolterà cose diverse, chi non c'è stato è una cosa nuova comunque.
Sì,
allora
sì, sì.
Non so se vuoi adesso oppure
vogliamo fare così prima di sentire Riccardo, perché sennò dopo si nota troppo la differenza.
Se nota la differenza, grazie, molto gentile.
No, mica con te, con me, ovviamente. Con te. Perché tra l'altro, come senti, c'ho anche questa voce che sembra che ho recitato io. Questa voce che c'ho, invece sì, ho semplicemente preso freddo, visto che appunto è arrivata l'estate.
Sì, è arrivata l'estate. Sì. No, c'erano 12 gradi praticamente.
Vi proporremo un brano che Francesco ha scelto, che non so qual è, adesso me lo comunica.
Abbiamo detto tutto è puro per i puri,
tutto
però
è puro
pure
per i puri. Però che è un brano di quelli, lo facciamo, non punto perché vogliamo fare
81,
a tutti i costi, ma proprio perché uno di quei brani che non sta nello spettacolo, quindi
no,
sta nel libro ma non sta nello spettacolo.
Ma questo
quindi...
ti volevo chiedere, ma lo spettacolo eventualmente presenterà sempre questi 5 pezzi?
Io spero
o
di
cambia...
no, spero che
appunto,
si cambia anche un
pochino,
cambiare,
insomma,
no?
Vabbè,
questo però deciderà ovviamente il regista. Intanto noi vi proponiamo un brano che non sta nello spettacolo ma sta nel libro, quindi...
Dialogo fra Leone e Francesco.
Allora io faccio...
Abbiamo detto che fai Leone.
Io faccio Leone.
Va bene. Ambientato, diciamo, dove? Santa Maria degli Angeli, 1224. Francesco da solo sta pregando, arriva Leone correndo.
Ecco, è un errore questo, un errore che ho scritto anche nel libro, nella seconda edizione sarà cambiato. Non è Santa Maria degli Angeli, ma è il Santuario della Verna.
Ah, va bene.
Sì, questo
tanto non lo sa nessuno.
Non lo sa nessuno, ma in realtà le date le ho quasi tutte inventate. In realtà. Però qualcuna è vera. Okay. Quindi in questo caso...
Intorno
diciamo
al 1224.
1224 la Verna, no, perché questo si colloca proprio quando Francesco ha appena ricevuto le stime. Quindi okay. Questa è abbastanza invece realistica, quindi la Verna 1224, mi raccomando fammi la voce bella volgare, non mi fai la voce troppo letteraria.
Bella volgare che significa? Non conosco il dialetto di Assisi, ci provo.
L'episodio, ripetiamo, si chiama Tutto è puro per i puri, però pure i puri.
Certo, che sembra uno scioglilingua ma non lo è, cioè lo è ma insomma. Vabbè.
Adesso io e Francesco tenteremo di...
emulare il grande Riccardo, ma insomma.
Io sono Leone, Francesco ovviamente.
È Francesco, beh, per forza.
Francesco, Francesco, Francesco!
Leone, che è successo?
È terribile, Francesco, è terribile!
Calmati, che cosa è successo?
È successa una cosa terribile, ho fatto un sogno terrificante.
Che cosa, Leone?
Una cosa spaventosissima, bruttissima!
Cosa, Leone, cosa?
Ho sognato che una donna... mi baciava.
Una donna?
Beh, non proprio una donna, tre donne.
Una non ti bastava, eh?
Ma io non volevo, Francesco, mi costringevano. Io mi sentivo in trappola come il ragno che sta per essere divorato dalla ragna.
Dopo l'amplesso.
Sì, no, ma io prima però, Cioè io, perché, però, Francesco, a me mi è piaciuto.
Strana questa cosa.
Francesco, io sono l'ancillotto che per amore di Ginevra ha tradito il suo signore.
Ma che tradito, è stata solo una tentazione. Tu non hai fatto niente, no?
Io? Ma mai, oh! Mai nella vita! Però Francesco, era così bello. Francesco, il diavolo è tornato e stavolta si è vestito da donna e mi ha divorato l'anima. Mi ha fatto suo schiavo.
Ma che dici? Non avere paura, Leone, perché ciò che avviene attorno a te, senza il tuo consenso, ti sarà attribuito a merito, non a colpa.
Francesco, ma io c'ho voglia! È terribile sta cosa, io c'ho voglia!
E che io no?
Come? Anche tu?
Certo.
Ma ancora? Anche tu sei schiavo del diavolo?
Ma quale diavolo? Non c'entra niente il diavolo con queste tentazioni.
Come non c'entra niente?
C'entra solo perché ce lo vedi tu. E più ci pensi alla seduzione di Satana e più ti lasci sedurre. Dimmi una cosa. Ci stava il diavolo nel tuo sogno?
Certo che ci stava.
Vedi? Per questo te l'ha mandata lui la tentazione. Se non ci stava, non te la poteva mandare la tentazione.
In che senso?
nel senso che ce l'hai infilato tu, il diavolo, in questo sogno. E per questo è diventato ancora più terrificante, ancora più affascinante. Se smetti di pensare al diavolo, vedrai che questi sogni non li fai più.
Ma se non è il diavolo che ci manda queste tentazioni, ma allora chi ce le manda, scusa?
E chi deve mandarcele? Nostro Signore.
Oddio, Francesco, ma che dici? Ma il Signore ci manda le tentazioni diaboliche?
Ma non sono diaboliche. Il Signore ci manda i suoi castaldi, i suoi sbirri, per metterci alla prova. E se non siamo all'altezza, sono dolori.
Io non ci capisco più niente, Francesco. Tu c'hai sempre sta capacità di confondermi le idee. Io sto malissimo, mi sento sporco. Sento la carne che vuole soffocarmi lo spirito.
Senti, Leone, non l'ha creata il diavolo, la donna. L'ha creata Dio. E se l'ha fatta così bella è perché all'uomo gli venisse voglia di sposarla.
Infatti a me non ne voglia.
È normale. Crescete e moltiplicatevi. L'ha detto Dio, mica il diavolo.
Ma noi non ci possiamo sposare.
E chi l'ha detto? Mica siamo monaci. Anche io, che ti credi, ci penso spesso che mi piacerebbe sposarmi, avere una moglie, dei figli. Chissà, forse un giorno lo farò. Forse dici? Un giorno deciderò di mettere su famiglia. Può darsi anche che mi sposo. E se mi sposo farò almeno 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. E assumerò un paio di domestici. E poi ovviamente dovrò andare a lavorare per mantenerli, per dare loro da mangiare e vestire. Perché non li posso mica far morire di freddo.
Ma è la nostra fraternità.
Non avrò più tempo per questo, Leone. Dovrò prendermi cura di loro. Avrò la responsabilità di una famiglia. E poi la tonaca è dell'ordine e non è lecito appropriarsene indebitamente. Per questo, quando sono tentato, io mi dico sempre: se vuoi andare altrove, vai pure. Ma mi rispondo sempre: no, io non me ne vado, perché non voglio rinunciare a questa vita, perché questa vita mi dà più felicità di quanta me ne tolga. Solo per questo non mi sposo. Non perché amare una donna sia una cosa sporca o sbagliata. Non ti dimenticare che anche la madre di nostro Signore era sposata. Ognuno ha la sua chiamata. Ci sono uomini che scelgono di sposarsi e ci sono gli eunuchi per il regno dei cieli. L'importante è assumersi la responsabilità della propria scelta. Se vuoi l'amore di una donna, devi rinunciare alla libertà. Se vuoi la libertà, devi saper rinunciare ad avere una donna. L'unica vera tentazione diabolica è quella di vivere senza assumersi la responsabilità dei propri desideri. Meglio sposarsi che ardere, dice San Paolo. Quindi, Leone, se decidi che la tua chiamata è il matrimonio, vai, trova la donna giusta e sposati. Con una donna però, Leone, una, non 3.
Francesco, ma io voglio ardere solo dell'amore per Cristo. Io voglio stare qui con te e voglio anche diventare prete.
E allora non ti vuoi sposare? Se vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto quello che hai e dalla ai poveri. Poi vieni e seguimi.
Ma infatti non mi voglio sposare, Francesco. Ma che devo fare con queste tentazioni?
Niente, stattene lontano.
E come si fa?
Primo, non pensare al diavolo. Secondo, cerca di non guardare le donne.
Non le devo guardare?
Se quando guardi una donna negli occhi ti viene voglia di abbracciarla e baciarla, è meglio che non la guardi. Vedi, Leone, noi dovremmo riuscire a guardare il volto di una donna e provare la stessa emozione che proviamo quando guardiamo la testa di un asino. C'è chi ci riesce. Io, personalmente, non ci riesco, quindi preferisco non guardare.
Davvero?
Leo, ti confesso che di tutte le donne che ho conosciuto in vita mia, non sarei in grado di riconoscerne che 2. Solo di 2 donne, Leone, posso dire di conoscere davvero il volto. Adesso vai e stai sereno.
Grazie, Francesco. Però ti prego, scrivi per me una benedizione che io possa portare sempre con me e che mi protegga dalle tentazioni.
D'accordo, portami carta e penna. Leone porta a Francesco una pergamena, penna e calamaio. Francesco scrive e la consegna a Leone.
Il Signore ti benedica e ti custodisca. Mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. Volga a te il suo sguardo e ti dia pace. Il Signore ti dia la sua grande benedizione. Grazie, Francesco. Adesso ti lascio la tua preghiera.
Leone, te lo dico come una madre e tutte le parole che ci siamo detti te le riassumo brevemente in una sola frase. Così la prossima volta non avrai bisogno di tornare da me per consigliarti, perché questo ti consiglio. In qualunque maniera ti sembra meglio di piacere al Signore Dio e di seguire i suoi passi e la sua povertà, fallo con la benedizione del Signore e con la mia obbedienza. Ma se per il bene della tua anima o per avere conforto vuoi venire da me, Leone, e vieni.
Grande Francesco Franceschini, attore.
È la prima volta che la leggi. Insomma.
No, mi è piaciuto molto come l'hai fatta. Quindi ecco, abbiamo già un sostituto.
Ho spodestato Leonelli praticamente.
No, ci tenevo a questo episodio perché.
Ma potremmo fare in 2 io e Leonelli. Quest'ultima. Sarebbe male, carino.
Quest'ultima frase, tra l'altro. No, ci tenevo a questo frammento. Perché innanzitutto l'idea che emerge sulla sessualità di Francesco ovviamente è tutto vero, insomma non è che l'ho inventato io, e in particolare quest'ultima frase che tu hai pronunciato, Francesco, è niente meno che la trascrizione, la traduzione di un bigliettino che Francesco scrisse a Leone proprio nel 1224.
Un pizzino praticamente.
Un pizzino, proprio un SMS, un come dire, un bigliettino che lui lasciò a Leone evidentemente dopo un dialogo. Ovviamente il dialogo io l'ho immaginato, ci ho messo dentro anche vari episodi di vari frati tentati, insomma, di lussuria. Nel caso di Leone l'episodio invece lui non era stato, non sappiamo di che cosa era stato tentato, sappiamo che aveva avuto qualche forma di tentazione, che quindi era andato a chiedere consiglio a Francesco. E alla fine Francesco gli scrive questo bigliettino pieno di umanità, dico io ho proprio davvero fatto soltanto la traduzione italiana, che troviamo nella cattedrale di Spoleto, quindi se volete potete andare a leggere.
Bello.
E il testo è esattamente quello che tu hai detto adesso, cioè tutto quello che ci siamo detti per via, eccetera, eccetera. Se vuoi venire, questa cosa è bellissima, secondo me mi commuove ogni volta che la leggo, ma se ancora hai bisogno, vuoi venire da me, non ti preoccupare che mi disturbi, insomma, vieni, tranquilla.
Sì, perché quando facciamo le cose noi sembra che disturbiamo sempre gli altri, esatto. No? Gli altri si scocciano a vederci, invece Francesco era sempre molto... contento di vedere insomma i suoi compagni.
E tra l'altro la benedizione che ho letto io, che lui aveva scritto, no, a Leone, questa benedizione, che tra l'altro è una benedizione tratta dalla Bibbia, Leone la portò sempre cucita in una tonaca interna al saio, tanto che quando Leone morì nel 1272 gli trovarono questo foglio cucito dentro il saio, e c'era da un lato c'è questa benedizione che abbiamo letto adesso, dall'altro ci sono le lodi di Dio Altissimo, che sono poi nient'altro che una sorta di adattamento latino dei 99 nomi di Allah, e che sono al centro di un altro degli episodi che tra l'altro abbiamo ascoltato,
sì,
la settimana scorsa. Adesso sì, invece vorrei sentire appunto traccia 8,
sì,
l'episodio, quello delle parolacce, diciamo, a cui facevamo accenno prima, che secondo me, guarda, e questo è l'episodio da cui è nato tutto, Francesco, cioè tutto questo spettacolo è nato quando io nel 1994 lessi i Fioretti, avevo 19 anni, avevo appena iniziato l'università, avevo cominciato a leggere i Fioretti, è stato il primo libro su San Francesco, la prima fonte francescana che ho letto, e quando sono arrivato a questo episodio sono scoppiato a ridere, ho detto questo è un genio della comicità, e da allora ho cominciato a meditare sul fatto che Francesco era un umorista, poi da lì poi ho chiesto la tesi, e poi appunto 2 anni fa ho pensato di trasformarlo in uno spettacolo.
Allora sentiamo
l'episodio, questo... si chiama Tutti all'inferno, in omaggio a una canzone di Antonello Venditti, niente meno, pensa.
Si pensa un po', va bene, questo è Riccardo Leonelli.
Era l'anno 1218 e una fredda notte d'inverno a Frate Leone successe qualche cosa di insolito. Mentre dormiva nella cella, Leone fu svegliato da una voce soave che lo chiamava «Leone! Leone!». Quello che stava per accadere, egli certo non lo avrebbe mai potuto dimenticare.
Leone! Leone!
Signore!
Leone!
Signore!
Leone!
Signore!
Leone!
Signore!
Leone!
Tu hai lasciato tutto per seguire Francesco.
Sì, mio signore, sì.
Ti sei spogliato di tutti i tuoi averi. Hai abbandonato la tua famiglia, il tuo lavoro, la tua casa. Hai rinunciato a ogni ricchezza per condividere la vita di Francesco, fatta di fame e poesia.
Sì, mio signore, sì.
Hai sopportato insulti, maledizioni, risate di scherno, sassate. Sei stato deriso anche dai bambini, e tutto questo per seguire Francesco, povero tra i poveri. Ultimo fra gli ultimi.
Sì, mio signore, sì.
E bravo cretino!
Ma signore,
lo sai quale sarà la ricompensa per tutto questo?
No, signore, quale?
L'inferno!
Come l'inferno, signore?
Sì, l'inferno! Perché mi avete sputtanato!
Ma signore, ma che dici?
Ti sembra il modo di onorarmi? Quello di seguire un imbecille come Francesco? Per andare a fare il buffone in giro per tutto il mondo?
Ma noi vogliamo annunciare la tua lieta novella!
Ah, bene! Vestiti come pezzenti? Rinsecchiti come morti di fame? Ma che razza di figure mi fate fare, eh?
Ma signore, ma la povertà evangelica, sei tu che ce l'hai insegnata!
Ah, io! Io vi ho insegnato a vestirvi con questo straccetto di pessimo gusto. Guarda qua, guarda, guarda. Guarda che tunica che ho io, eh? Tutta di un pezzo, pura seta del Mar Morto, eh? E poi vi ho detto io di tagliarvi i capelli come due deficienti, eh? Che è quel buco sopra la testa? Che cos'è? Che è sta faccia smorta? Queste occhiaie nere, ma ti vedi? E tu saresti un mio apostolo? Tu saresti un mio messaggero? Beh, un discepolo semmai. Sei un cretino! Anzi, siete in due, tu e quell'altro buffone. Altro che cristiani, voi siete due idioti, due deficienti, due mentecatti. Ma signore, signore! Non chi mi dice signore, signore entrerà nel regno dei cieli, ignorante. È inutile che ti sbatti tanto per guadagnarti il paradiso, lo sai? Perché tanto io ti rinnego come mio discepolo e in paradiso non ti ci faccio entrare. Quindi non serve a niente che fai tutte queste penitenze. Perché lo sai dove andrete a finire te e quel pezzente di Francesco? Lo sai? Dove, mio signore, dove? Nella bocca dello demonio! No, nella bocca dello demonio, no! Sì, nella bocca dello demonio! Pentiti, suddito, pentiti! Hai fatto tanto, hai fatto pure troppo. Adesso mettici un rattoppo, pazzo!
Sì, ma che già fa, signor mio? Dimmelo, che cosa devo fare per salvarmi?
Lascia subito, subito! Quell'eretico destinato a bruciare tra le fiamme dell'inferno! Torna in te, Leone! Torna in te! Prima che sia troppo tardi, scappa via!
Maronna, che brutto sogno che ci ho fatto. Francesco! Francesco, svegliati, Francesco!
Oh, e che c'è?
Francesco, mi è apparso un signore!
Chi ti è apparso?
Gesù, mi è apparso Gesù in persona, Aless!
Gesù?
E che ti ha detto?
Tante cose brutte, Francesco,
bruttissime! Maretta, che stiamo sbagliando tutto, che non abbiamo capito niente, che siamo degli eretici, coglioni.
Ma detto tutto questo è che finiremo tutti all'inferno.
Ah sì?
Sì!
Francesco, dobbiamo avvertire gli altri, dobbiamo disperderci, lasciare perdere tutto prima che sia troppo tardi. Francesco, che facciamo?
Senti, intanto dormi, che domattina ci dobbiamo svegliare presto, eh? Dai.
Ma come dorme? Ma Francesco, il Signore mi ha detto che se non ci ravvediamo subito passeremo l'eternità nella bocca dello demonio. Dormi, mi dici tu?
Nella bocca dello demonio?
Sì, proprio così, Maretta.
Ah, e questo è grave, allora. Senti, fai una cosa. Se per caso ritorna e ti ricomincia a dire che siamo tutti destinati alla dannazione, tu fai una cosa.
Sì, cosa?
Gli dici, apri la bocca, che muoviti caco.
Oddio mio, Ah, Gesù, ma non sei pazzo!
Ma quale Gesù? Quello non era Gesù.
Come non era Gesù?
Quello era il diavolo.
Ah. Oh, diavolo.
Maronna mia. E certo, ti pare che Gesù ti diceva quelle cose?
Oddio, oh, diavolo. Ma io ho paura, Francesco,
ma non aver paura. È lui che ha paura, eh? Gli rode che gli portiamo via tante anime. Se ritorna, tu gli dici quello che ti ho detto io e vedrai come se ne va via subito.
Va bene, Francesco, va bene.
Bravo, eh? Adesso dormi. Francesco, senti, quello non era Gesù, no? Ma se per caso metti che quello era Gesù davvero, ma non è Gesù. Sì, vabbè, non è Gesù, però metti caso che chi era Gesù, e vabbè, se era proprio Gesù vorrà dire che ci fai una figuraccia. Ecco, ti pare. Non ti preoccupare, figlio mio. Gesù mica è permaloso, vedrai che non se la prende. E poi ti legge nel cuore, lo sa che lo fai per un buon motivo. Adesso dormi, dai. Dormi. Vai.
Thank you.
si era spaventato all'udire che quello non era Gesù, ma il diavolo. E ci mise un bel po' prima di riuscire a riaddormentarsi. Quando finalmente i suoi occhi si serrarono, lasciò la veglia con la speranza di non avere più brutte sorprese nel sonno. Purtroppo però, quella sua speranza ebbe vita molto breve.
Leone, leone.
Signore?
Leone, sei ancora qui?
Sì, mio signore, sono qui.
E allora... non hai capito proprio niente. Sei proprio un deficiente, un demente, un quacquaraquà, lo sguazzabob, la navisce mondana, ma la caen, ma la spina, se solo chiacchiere ti stendevo, tu se no t'ho mascato con niente.
Va bene, mio signore, ma prima dovrei chiederti una cosa soltanto.
Che cazzo vuoi ancora? Devo fuggire, capisco? Fuggire via da Ghetto Francesco.
Certo, mio signore, però fammi prima un piccolo favore. Un favore? E il pirla c'era un favore a me? Ma vada via, ciap. Sì, vada subito. Però tu prima aprimi un momentino la tua venerabile bocca. La bocca è perché è, perché è. Poi ti dico, apri la boccuccia santa un attimino. Vabbè, ci dava la boccuccia santa. Ah, ti è, e me, e mo che fai, ah.
E mo mi te cago dentro. Come hai fatto a scoprirmi, maledetto?
Sera, tutti all'inferno.
Direttamente live da San Gemini, io dai, c'ero, io c'ero. Mi sono fatto anche parecchie risate, devo dire. È la prima volta che mi faccio delle risate di fronte a uno spettacolo con San Francesco, quindi merito ad Arnaldo, devo dire.
No, in questo caso in merito anche a Riccardo, perché ha fatto...
Beh, certo, Riccardo.
Ha fatto delle... Io ancora ogni volta che lo sento mi scoppio dalle risate.
Cambia dialetto continuamente.
Sì, poi ha fatto delle invenzioni, ha aggiunto delle battute comunque.
Anche chiacchiere distintivo dagli intoccabili.
Esatto, la farina del suo sacco, chiacchiere distintivo, anche questo giro dei dialetti
dal siculo al nordico.
Io ci ho messo solo il siculo, lui ci ha aggiunto tutti gli altri. Che poi, tra l'altro, ho messo queste due battute in siciliano in omaggio a Alessandro Scarcella, che saluto se ci ascolta online, che sta in Australia adesso.
Ah, addirittura.
Che è un attore bravissimo siciliano, che ha lavorato con Riccardo in uno spettacolo di Francesco Branchetti, se non vado errato, e che poi l'anno scorso siamo andati a trovare in Sicilia, ci ha ospitato a casa sua per qualche giorno, eravamo andati proprio per vedere lo spettacolo di Zanussi, tra l'altro, la Medea, al teatro di Taormina, no, di Siracusa, e niente, siamo stati quindi due giorni a ripetere battute in siciliano, tipo, tu sei nudo mascato con niente, quindi alla fine gli avevo messo questo omaggio nello spettacolo, che poi Riccardo ha amplificato, l'ha allargato, insomma, tutti...
No, no, va, io penso che vada rifatta al più presto questa cosa, questa esperienza in un posto... Dove ti pare a te? Dove
ma dove gli pare a loro? Cioè, ci chiama, loro, noi siamo basta. A disposizione delle parrocchie, sì, siamo sì, a disposizione
delle
associazioni.
Poi diamo ampio spazio da TNA, ovviamente, promuoviamo la cosa. Dai,
quindi,
dai.
Visto che non possiamo fare adesso un'altra lettura perché abbiamo,
abbiamo
finito il tempo.
Due minuti, sì, 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 sì.
Credo che possiamo chiudere ascoltandoci un altro brano, sì, dalla serata di San Gemini, che insomma, per quanto a me piace molto a questo punto anche sentire Francesco Franceschini che fa Francesco.
Lo rifaremo.
Lo rifaremo alla prossima replica.
Così mi preparo meglio, dai.
Facciamo la perfetta letizia la prossima.
Ok.
Intanto ci ascoltiamo un episodio che tratto invece, il testo è ispirato a un episodio raccontato da Ubertino da Casale.
Bene.
Che è un personaggio molto famoso, non tanto perché porta quasi il mio stesso
nome. Già, esatto.
Battutaccia,
non sei un discendente, no?
No, non sono, per quanto non sarebbe malaccio, insomma. Chissà, è uno dei leader del movimento degli spirituali, che era questo movimento che si opponeva all'ordine ufficiale, ai conventuali, che è nato, diciamo, alla fine, dopo la morte di Leone, dopo la morte della generazione dei compagni di Francesco, che bene o male riuscirono ancora a tenere uniti le due fazioni contrapposte, i pauperisti, quelli che volevano, sì, la povertà più rigorosa, e invece quelli che volevano trasformarsi già in un
addolcire
ordine religioso
un
molto
cosa,
potente,
sì, sì.
Ubertino Casale, tra l'altro, è anche un personaggio,
sta anche sul nome della,
esatto,
rosa, no?
Sì, sia, sì, nel film che nel libro, sì, quindi nel anche libro, un grande, sì, personaggio, e lui è stato uno dei leader e ha scritto questo libro in cui c'è questo episodio che adesso vediamo, ovviamente
traccia
di cui io traccia 10,
bene,
di cui io in qualche modo comunque qui ho molto aggiunto, devo dire, tutto il monologo che sentirete in buona parte si ispira comunque a concetti assolutamente francescani, quindi tutto quello che sentite sono idee di Francesco.
Bene, allora.
Però appunto l'episodio. E però qui ci dimostra veramente quanto Francesco fosse davvero attore, fosse giullare.
Infatti il titolo del libro e dello spettacolo è Il giullare di Assisi. Che lo dico io, Arnaldo Casali, chi vuole lo trova al Cerangolo San Marco, chi non può andare al Cerangolo San Marco lo può ordinare online a ilmiolibro.it.
Sempre a prezzo speciale 10 euro.
10 euro, oppure ordinarlo direttamente in una libreria Feltrinelli in tutta Italia. Arnaldo Casali, e grazie ovviamente anche a Riccardo Leonelli, agli Eldar.
Gli Eldar e Barbara Sabatini, hanno fatto tutti un lavoro fantastico.
Molto,
e io qui lo dico fuori di umiltà, nel senso che poi sembra che faccio un po' di, invece no, qui sono veramente pienamente sincero, cioè io non è che sia finto modesto, perché io sono innamorato di questo testo, insomma, se non
mi fa
due palle così a tutti, insomma, però devo dire la verità, io sono una delle cose più belle, non tanto oltre al successo diciamo che ha avuto, ma per me, anche se fosse stato un fiasco, ascoltare le musiche che hanno preparato gli Elder per questo spettacolo e quello che ha fatto Riccardo, c'è un lavoro secondo me fantastico, che anche se il testo fosse stato brutto comunque l'avrebbero fatto diventare uno spettacolo bellissimo. Perfetto. E di questo vado veramente tanto, più che orgoglioso, sono felice.
Felice,
nel senso che, ripeto, quello non è merito mio, insomma.
Certo.
Però veramente sono stato, e continuo a godere come un matto ogni volta che ascolto queste registrazioni, perché veramente penso che hanno fatto, sono degli artisti fantastici, sia Yellar sia Barbara Sabatini, che io non conoscevo, l'ho conosciuta in questa occasione, e Riccardo, insomma, io sono veramente contento, lo ascolterete, poi vi faremo sapere quando la registrazione integrale su Radio TNA, e noi ci torneremo a parlare, insomma, di altri argomenti finalmente la settimana prossima.
Forse questa leggeremo un altro frammentino.
A chi lo sa, l'abito fa il monaco, ovviamente tutto ciò, comprese anche le due puntate, questa è la terza puntata di una trilogia francescana che abbiamo iniziato con la puntata sui protomartiri, le trovate ovviamente tutte online su www.radioadesso.it.
E commentate, e se volete che io e Arnaldo si possa umilmente reinterpretare un altro pezzettino, fatecelo sapere.
Fatecelo sapere, commentate, chiedete, cioè noi siamo
qui a disposizione. Alla prossima.
Il giorno di Natale del 1218, Francesco si trovava nell'eremo di Greccio. Seduto con i suoi fratelli in refettorio, attendeva Fra Elia che sarebbe tornato di lì a poco. Si doveva festeggiare tutti insieme la nascita di Nostro Signore. E Fra Elia era andato a far visita alle monache benedettine.
Eccomi. Scusate se vi ho fatto aspettare, fratelli.
Elia indossava un bel saio nuovo e tutti iniziarono a lodare Elia per quel meraviglioso saio nuovo.
Non vi piace? Oh. Me l'hanno confezionato le monache di San Magno. Dicono che vorrebbero cucirne uno per ognuno di noi. Se tu sei d'accordo, Francesco.
Francesco non rispose.
Sì, lo so che cosa stai per dire, che è troppo bello, troppo raffinato. Tuttavia, Francesco, noi non siamo più un gruppetto di fraticelli vagabondi. Siamo diventati un ordine religioso riconosciuto in tutto il mondo. Ci sono centinaia di uomini che ogni giorno si uniscono a noi. E tra questi ci sono professori universitari, nobili, monaci provenienti dalle più importanti abbazie. Non possiamo mica continuare a vestirci con degli stracci.
Francesco seguitò a non rispondere.
Ci scambiano per dei balordi, per degli eretici. Ormai siamo un ordine riconosciuto. Sapete tutti che presto il Papa approverà la nostra regola ufficiale e dobbiamo avere anche noi un abito che ci possa distinguere dagli altri religiosi. Restando fedeli alla povertà evangelica, si intende.
Stavolta rispose.
Che me lo presti un momentino, Elia? Me lo posso provare?
Ma certo, Francesco.
Ecco qua. Buona gente, il Signore vi doni la pace. La pace sia con voi. Allora, vi piace la mia nuova divisa? Questa sarà la nostra armatura per difenderci dai maligni, no?
Sì.
Ecco. Quei maligni che ci trattano come pazzi, come nullità, come pezzetti del niente, come se noi fossimo poveri veri, solo perché predichiamo la povertà. È ora di finirla con questo scandalo, fratelli miei. Bisogna chiarirlo una volta per tutte questo equivoco. Noi non siamo poveri. Viviamo di niente, sì, ma abbiamo Santa Madre Chiesa che ci protegge. E anche se andiamo in giro a chiedere l'elemosina, di fame, non ci moriremo mai. Perché noi siamo dei religiosi, mica degli straccioni. E allora cambiamolo questo benedetto abito, su! Perché non è mica vero, fratelli miei, che l'abito non fa il monaco. No, l'abito fa il monaco, lo fa. E noi dobbiamo dimostrare a tutto il mondo che tra noi e i monaci non ci sono differenze. Se no poi va a finire che i privilegi, che le ricchezze e il potere che hanno gli abati, a noi non ce li danno. Magari non ci fanno fare nemmeno i professori alla Sorbona. Andrà a finire, Dio non voglia, che non ci faranno fare nemmeno i vescovi. Ma te li immagini tu, Elia, a restare minori per sempre? Dice, ma voi non eravate poveri e ultimi? Che volete? Ma no, dobbiamo rispondere. Noi predichiamo la povertà, è vero, giochiamo un pochino al povero mendicante, ma in realtà siamo come tutti gli altri. Personalmente non abbiamo niente, se non una cella con letto, armadio, un po' di libri, però apparteniamo a un ordine religioso che è così potente che persino l'imperatore deve inchinarsi di fronte a noi. Fratelli miei, noi siamo poveri, mica poveracci. Noi siamo minori, mica minorati. Ma che vogliamo davvero continuare a vivere senza un convento? In mezzo ai lebbrosi, agli emarginati, ai derelitti? E quando ci diventiamo vescovi così? Quando ci diventiamo cardinali? Quando ci diventiamo papi? E che diamine! Se vogliamo entrare in Laterano bisogna che ci vestiamo bene, no? E anche per andare a trattare con l'imperatore Federico bisogna vestirsi bene, vero Elia? Se ti presenti vestito come un pezzente, quando mai ti si fila l'imperatore? Ma che? Quello ti lascia in mezzo ai pezzenti e i pezzenti avranno l'ardire di trattarti come uno di loro. E invece noi no, dobbiamo incutergli rispetto ai poveracci. Fagli capire che devono guardarci dal basso verso l'alto, perché noi rappresentiamo la grande Chiesa Cattolica. Così diranno i bastardi dell'ordine. Grazie Elia, tu ci hai fatto davvero capire che cosa vogliamo davvero diventare, al di là di tutte le chiacchiere. Adesso riprenditi il tuo saio e vai a proporre a un povero di scambiarlo col suo vestito, che ci guadagni di sicuro.